con l'ultimo argomento. Amalia ci parla appunto della musica che, come avete colto, era un dato molto importante dell'oratorio filippino.
Allora, San Filippo era solito dire: la musica è pescatrice d'anime. Pescatrice d'anime. E questo, d'altra parte, noi l'abbiamo potuto, tutti quanti noi l'abbiamo potuto constatare, perché quando assistiamo a qualche liturgia e viene il momento musicale, l'animo si eleva. E quindi non è un fatto particolarmente nuovo, anche se sottolineo che San Filippo aveva l'abitudine di usare questa espressione. Quindi quando a metà del 1500, come vi è stato ripetutamente detto, incominciarono prima poche decine di persone di umile ceto, commercianti, artigiani, a radunarsi nella stanza di Filippo e iniziarono a leggere la Bibbia, commentare brani evangelici, e queste riunioni però erano autogestite. Alcune cronache dicono che Filippo a volte stava anche seduto in disparte e interveniva qualche volta con domande o con chiarimenti, ma non, la gestione dell'adunanza era fatta dai presenti. Poi, in breve, queste decine di persone aumentarono enormemente, tanto che fu sempre cambiata la sede. Andarono in un granaio di San Gerolamo alla Carità, poi per un certo periodo d'estate vennero anche tenute all'aperto, al Gianicolo. E durante queste adunanze San Filippo voleva che vi fossero dei momenti musicali. E il momento musicale consisteva in un canto comunitario, tenuto da tutti, con la preminenza di una voce solista qualche volta, ed erano canti con le strofe in lingua volgare. Questo è da sottolineare, perché poi in altri oratori, per esempio l'oratorio di San Marcello, si terranno dei canti in lingua latina, dedicati soprattutto naturalmente a un ceto sociale diverso. Quindi perché le laudi? Perché San Filippo si rivolge alle laudi? Beh, perché c'è un riferimento suo antico, in quanto lui adolescente già era stato conquistato nell'animo dal canto delle laudi, che era molto praticato a Firenze nel 4-500. Quindi quando lui adolescente a Firenze ascolta il canto di queste laudi e vuole riproporlo nel suo oratorio. Queste laudi, quindi canti spirituali a più voci, noi abbiamo nella biblioteca della Valicella ben 9 libri di canti di laudi scritti da vari musicisti dell'epoca, e fra questi ricordiamo il nostro, dico nostro perché ce l'abbiamo nel quadro della chiesa di San Filippo in Torino, Giovinale Ancina. Voi quando verrete nella chiesa guarderete nella seconda cappella a sinistra, vedrete il secondo beato filippino, Giovinale Ancina, e lo vedrete vestito in abiti da vescovo, perché fu anche vescovo. Giovinale Ancina, io lo cito qui sotto l'aspetto musicale, però siamo in Piemonte e voglio ricordarvi che era piemontese, era nato a Cuneo, tanto per inquadrarlo anche come epoca, visse durante il periodo di Emanuele Filiberto. Poi andò a Roma fu seguace caldissimo di San Filippo Neri, perché aveva un temperamento molto acceso. Nella storia ho detto, era musicista e assunse un ruolo nella storia della musica molto particolare, perché è ricordato come colui che adottò il travestimento spirituale. Che cosa si intende per travestimento spirituale? Lui sceglieva i madrigali più famosi dei famosi musicisti dell'epoca, tipo l'Animuccia, eccetera. Quindi erano musiche che da tutti i partecipanti alla adunanza erano conosciute, e le depurava del loro aspetto licenzioso e le trasformava le strofe in canti spirituali. Era molto, ho detto, tenace in questo suo comportamento, tant'è vero che nei suoi scritti lui scrive: si intendeva depurare la musica popolare da questi aspetti licenziosi. Adesso io volevo leggervi in particolare cosa scriveva il Giovenale Ancina. Sì, però, perché molto. Dunque, scriveva: voglio smorbar l'Italia dalla contagiosa peste e pestifero veleno delle maledette canzoni profane, oscene, lascive e sporche. Questo suo atteggiamento poi gli creerà nel proseguo della vita dei problemi che adesso non vi sto a dire, ve lo lascio come curiosità futura. Comunque, lui si prefiggeva di scrivere una intera raccolta di questi laudi, che avrebbe dovuto intitolarsi Tempio Amoroso. Però si accorse che poi successivamente l'interesse per questo tipo di musica andava scemando, ma soprattutto si accorse anche che nell'ambito stesso della congregazione, dei seguaci di San Filippo Neri, non era molto approvato, perché Filippo aveva un temperamento molto equilibrato, ne fece cenno anche Ornella, non si era fatto impressionare, non aveva seguito gli aspetti più cupi della Controriforma, quindi era allegro, equilibrato, tant'è vero che nell'oratorio aveva portato persino a cantare una famosa cantante lirica dell'epoca, Vittoria Archilei, e la Vittoria Archilei ebbe una paterna benedizione dal padre Filippo. Quindi il Giovenale Ancina non proseguì nella sua opera di smorbar l'Italia. Comunque, una delle più famose, famose madrigali, che si intitolava Amorosa Ero, venne trasformata dal Giovenale Ancina in Amoroso Gesù. Io ho tentato di metterlo qui per farvelo sentire, ma non mi è stato possibile. Vi invito a sentirlo su YouTube, perché è veramente delizioso. Amoroso, dovete cercare Amoroso Ero di Giovenale Ancina.
Amoroso Ero o Gesù?
Ero. No, mettete Ero, perché nel web prima c'è Amoroso Ero, poi trasformata, eccetera. Tanto per dire, la tradizione musicale dei filippini è ancora viva e importante, perché anche a Roma adesso pubblicano dei CD della Cactus con tutte le più importanti laudi che venivano cantate nell'oratorio. Quindi arriviamo verso la fine del 1500. E avviene nell'oratorio un cambiamento di presenze. Il ceto sociale non è più un ceto sociale semplice, ma partecipano all'oratorio vescovi, cardinali e le più alti nomi dell'aristocrazia romana. Questo ha portato come conseguenza, evidentemente, che non si sarebbero più cantate le semplici laudi tutte insieme, ma si demandò, sia per la parte dei sermoni che per la parte musicale, a dei professionisti. Allora, come avvenivano gli incontri? c'era un dotto predicatore che recitava il sermone, e poi prima e dopo il sermone c'era questa parte musicale gestita tutta da cantanti, e quindi con musicisti sia strumentali che voci cantanti. Ecco quindi che la musica nell'oratorio va pian piano modificandosi. Prima si inizia la modifica avviene nelle laudi, che da un semplice canto che può essere esortativo oppure meditativo oppure di adorazione, si passa laudi che vengono chiamate dialoganti, cioè ci sono due parti che parlano durante il canto, che possono essere la Madonna e Gesù e via dicendo. Successivamente, qui siamo anche, devo ricordare che oltre al cambiamento del ceto sociale, vi era anche il cambiamento dell'epoca, perché siamo entrati in epoca barocca, dove si era quindi sviluppato un gusto per la rappresentazione drammatica. Quindi questi aristocratici, questi volevano avere un vero racconto musicale con le parti che quindi venivano cantate come recitativi dai solisti, quindi soprani, tenori, contralti, bassi, accompagnati da coro e accompagnate dall'orchestra. E nell'ambito di queste manifestazioni, di questi momenti musicali, si ha il momento importante che si ricorda nella storia della musica del febbraio del 1600, quando nella chiesa della Vallicelle si rappresentò per la prima volta l'opera Il corpo e l'anima. Il testo era di Agostino Magni, un frequentatore dell'oratorio, e le musiche erano di Emilio dei Cavalieri, quella che io vi ho fatto sentire in breve, di cui voi avete quel secondo pezzo, quel brano. E a questa rappresentazione, io ci tengo a sottolineare che questa rappresentazione aveva un altissimo livello musicale, tanto che i cantanti di Castel Sant'Angelo ambivano ad essere invitati alla Vallicella per cantare alla Vallicella, volevano anche essere sepolti nella chiesa. E per esempio nomi famosissimi era Rosini, che era un cantante famoso in tutta Roma, che andava a cantarli quindi, e sempre in quel febbraio del 1600, in quella rappresentazione, si contarono più di 20 cardinali e il maggior numero i migliori nomi dell'aristocrazia romana. Quindi volevo questo aspetto quindi mondano, che proseguirà anche negli anni successivi nell'ambito della congregazione, era contrastato ovviamente dai padri filippini, ma era un processo difficilmente si fermava. Poi intendo ricordare che, voi sapete, c'è la chiesa della Vallicella a Roma, a fianco venne costruito poi l'oratorio, perché la rappresentazione che vi ho detto è stata tenuta nella chiesa, perché siamo nel 1600. L'oratorio invece verrà poi costruito nel 1640 e venne, questa è una notazione che mi piace ricordare, venne l'architetto fu Borromini, è molto bello, ha questa facciata ondulata, e i soldi vennero messi dalle due potentissimi cardinali che erano Francesco e Antonio Barberini. Quindi sia la chiesa della Vallicella nella sua sontuosità che l'oratorio vennero presto costruiti, in pochi anni, perché c'era questa presenza di grandi famiglie aristocratiche nell'ambito dell'oratorio, ecco. E quindi adesso ci spostiamo da Roma a Torino, perché anche la storia musicale di Torino è molto significativa e importante, perché vi è stato detto che quando il primo nucleo di oratoriani arrivò a Torino era composto da due sole persone, e una delle due era un musico, era il musico del Cardinal Maurizio che è stato citato poco fa. Quindi loro venendo da Roma avevano nella mente, negli occhi, nelle orecchie questo ambiente, l'ambiente di altissimo livello musicale. Naturalmente quando arrivarono a Torino, poverini, prima di avere una sede, perché loro arrivarono a metà del 1600, del 1649, prima di avere poi la chiesa di San Filippo, siamo nel 1675, dovettero passare parecchi anni e poi si capisce, dovettero un pochettino inserirsi nella realtà cittadina. Però riteniamo che già nel Settecento il livello della liturgia, anche per quello che riguarda l'aspetto musicale, fosse molto alto. Lo desume dal fatto che i libri non li abbiamo, sono andati perduti, però lo desumo dal fatto che per esempio quello che c'è rimasto, e cioè la parte pittorica, gli arredi tessili, sono di altissimo livello. Quindi, e poi lo desumo anche dal fatto da cosa posso rilevare dai libri, dai primi libri che ci sono arrivati del 1831. Cioè dal libro del prefetto della musica, no, che abbiamo nel 1831, leggiamo i musici che erano a libro paga nella chiesa di San Filippo. E allora vi posso dire che c'era il maestro della musica, c'erano un tenore, un soprano, un contralto, un basso, l'organista, il violoncellista e il violinista. Ora, tutte queste persone facevano permanentemente parte dell'organico di San Filippo, quindi tutte le liturgie normali, da battesimi, matrimoni, funerali, domeniche, venivano arricchite da queste forme musicali così sontuose e solenni. Ma dirò di più, quando c'erano occasioni particolari, festività particolari, veniva ancora aggiunta una piccola orchestra, prendendo il personale, sia i cantanti che gli strumentisti, dall'orchestra del Regio, no, del Regio, della famiglia reale, la parola, e quindi questo denota l'alto livello della musica in San Filippo. Questo per quello che riguarda, abbiamo detto, il 1800, e nel 1800, sempre dal libro del prefetto della musica, veniamo a scoprire che c'era una certa lamentela da parte dei padri filippini, che lamentavano che la municipalità non contribuisse alle spese della musica. Dice, diversamente da quello che avveniva sia a Roma che a Napoli. A Roma e a Napoli il municipio sosteneva la congregazione filippina per quello che riguardava la produzione musicale. E sempre nel libro si legge, nonostante che i torinesi dimostrino un grande interesse per la musica che si suona in San Filippo. Veniamo adesso a notizie più recenti della musica in San Filippo, perché ho avuto, devo ringraziare il maestro Guido Donati, che è stato maestro di cappella nella chiesa di San Filippo per ben 24 anni. E così lui mi ha dato le informazioni relative alla produzione musicale di questi ultimi anni in San Filippo, che non è di poco rilievo, perché il padre Goi, che è il responsabile della chiesa, è un raffinato conoscitore di musica e ha richiesto sempre l'eccellenza nella musica. Allora noi andiamo a, intanto partiamo dall'organo che c'è nella chiesa. L'organo della chiesa del 1831 ed è della Fratelli Serassi di Bergamo. Venne poi adeguato a fine del 1800, secondo i registri che erano necessari per l'epoca, dalla premiata ditta del cavalier Bossi Vegetti. Successivamente poi, nel 2003, venne poi ancora restaurato. A seguito di questa restaurazione, il padre Goi volle per la chiesa che venisse attuato un piccolo festival organistico. Quindi l'inaugurazione fu fatta da un famosissimo musicista organista che ha un nome difficile perché il nome è polacco, anche se lui è americano, e si chiama Daniel Korsempa. È famoso perché suona la musica intanto senza guardare la musica scritta, poi è abilissimo nelle variazioni musicali, e comunque Ornella mi dice che adesso suona nella Casa Filippina di Firenze. Ma oltre alla così prestigiosa inaugurazione dell'organo restaurato, dobbiamo dire che nel festival che si tenne subito dopo vennero a suonare ancora dei grandi nomi. Io ve li leggo e sono Lionel Rogg, Alessandro Bianchi, Francesco Finotti, Paolo Maria Guardiani, Peter Richard Conte, anche americano. Poi un altro aspetto della musica in San Filippo è che in San Filippo, e io penso già come era solito fare padre Filippo Neri, che amava variare gli aspetti musicali, vi ho citato appunto che aveva invitato alla cantata eccetera, anche in San Filippo, questa è una cosa che non so se il padre Goy me la farebbe passare per vera, ma si ama fare una sperimentazione musicale durante la liturgia. E allora, per esempio, ci furono delle messe dove si sentì il suono del trombettista, due sassofonisti e un violinista oltre all'organo. Poi nel 98 fu addirittura realizzata una messa jazz, che però mi è stato riferito, il padre Goy mi ha detto questa è stata una prova e poi non la faremo più. Ma in un'altra occasione, durante la liturgia, fu eseguita anche una danza, oltre alla musica. Quindi fu una cosa molto suggestiva, mi hanno detto. Da dire che il maestro di cappella in San Filippo, allora nell'Ottocento come oggi, deve fornire della musica sempre varia durante l'anno liturgico, deve anche produrre delle proprie composizioni, e il maestro Guido Donati, mi è stato detto, ha realizzato ben 7 musiche, composizioni per messe diverse, e inoltre questi programmi musicali, questa è una cosa, una notizia attuale, voi li troverete affissi sulla porta della chiesa, perché in ogni liturgia domenicale l'organista suona dei brani che vengono affissi alla porta della chiesa, così ciascuno potrà sapere che brani potrà ascoltare. E dunque, oltre all'organo, sì, abbiamo detto l'organo, il maestro della musica, e esiste anche un insieme femminile corale, attualmente ancora in uso, diretto dalla musicista Daniela Lepore, attualmente. Passiamo ora a parlare dell'altro organo pregevolissimo che esiste nella chiesa di San Filippo, e quello che esiste nell'oratorio. È un organo, anche questo, del 1836, ed è del Conconi, che è stato poi, di Luigi Concone, è stato poi restaurato attualmente nel 2015 dal organista Marcone Renolfi. Su questo organo il maestro Guido Donati fece eseguire una propria composizione per coro ed orchestra dal titolo Sapienza Domini. Purtroppo non abbiamo né il CD né saprei dirvi di più, perché forse chissà qualcuno ce lo farà avere e lo potremo sentire. C'è poi anche un piccolo organo portatile, ma che mi hanno specificato da basso continuo senza pedaliera, costruito dal maestro organaro Renolfi. Quando mi sono state fornite queste informazioni sulla musica in San Filippo, mi hanno detto una curiosità che è un po' diciamo così fuori epoca da quello che ho detto finora, ma vi riferisco perché mi ha colpito, e mi hanno fatto notare che nel Settecento non c'era la corrente elettrica, quindi per far suonare l'organo, oltre a tutti gli organici, le persone in organico che vi ho citato prima, ci voleva proprio un omino robusto, detto organaro, che con i mantici faceva entrare l'aria nell'organo. Così ci ho pensato, mi ha colpita questa cosa. Ancora voglio dirvi che questa tradizione musicale della Chiesa di San Filippo continua, e tutti noi abbiamo avuto l'esperienza dei grandi momenti anche della musica cittadina, come quelli di Settembre Musica, dove ben in quegli incontri vedevamo le grandi code e anche la presenza di ben 700 persone ci stanno nella Chiesa di San Filippo, che tutte insieme erano unite ancora nell'ascolto. Quindi ancora quando San Filippo diceva la musica è pescatrice d'anime, ci siamo. E poi per quello che riguarda le fonti, queste notizie io le ho, non so se lo volete annotare, le ho prese dalla Storia della musica occidentale di Mario Carozzo e Cristina Cimagalli, che si potete trovare in internet se volete, e Musica e devozione nell'oratorio di San Filippo Neri della dottoressa Bonadonna Russo. Per questa dottoressa, perché se voi aprite in internet il sito dell'oratorio dei Filippini in Roma, trovate tutte queste relazioni, queste notizie, eccetera. Poi, naturalmente, per ultimo, ma non meno determinanti per la musica attuale in San Filippo, sono le note del maestro Guido Donati e del maestro organista Corrado Cavalli, che entrambi non sono più organisti in San Filippo. Adesso c'è un altro organista. Assolutamente sì, infatti la laude è proprio indicata perché si doveva andare anche in ambito musicale alla chiarezza, alla semplicità per attrarre gli animi e quindi combattere la riforma protestante.
Grazie. Prego. Grazie.